Mi è stato chiesto di integrare le spiegazioni sul punto collegialità del governo, ruolo del Presidente del Consiglio, dichiarazioni di Ghedini sulla Costituzione materiale. Allora, parliamo di cose serie, perché ci sono anche le cose non serie. Le cose non serie sono tirato giù da internet le dichiarazioni degli avvocati di Berlusconi che dicono due frasi tra virgolette, poi bisogna vedere se l'hanno detta davvero perché mi sembrano veramente delle colossali idiozie. La legge è uguale per tutti, ma non necessariamente lo è la sua applicazione. Questa la trovo fantastica. Fantastica, neanche la più grande tradizione gesuitica riesce a giungere a questa distinzione. La legge è uguale per tutti, ma non la sua applicazione, perché era in discussione il lodo Alfano che non toglie i reati alle quattro grandi alte autorità dello Stato, ma applica la legge processuale in maniera diversa. Ma non è di questo che vi devo parlare. L'altro è la bellissima idea che il Premier non è primus inter pares, come vuole la tradizione liberale, ma primus super pares, che è questa fantastica idea della nuova geometria post-euclidea, per cui uno può essere, fa parte di un collegio, ma essere sopra e quindi un'autorità diversa. E vi dico che cosa ha risposto la Corte e poi vediamo più in specifico i poteri del Presidente del Consiglio. La Corte, con la sentenza di poche settimane fa su Lodo Alfano, su sentenza di 54 pagine, per cui non vi ho fatto un estratto del punto che riguarda il rapporto tra Presidente del Consiglio e Consiglio dei Ministri. Va rilevato che le pur significative differenze che esistono sul piano strutturale e funzionale tra i presidenti e i componenti di detti organi, Parlamento e Governo, perché le autorità sono il Presidente della Repubblica, che è un'altra cosa, i presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, i rapporti tra i presidenti e i componenti di detti organi, governo e Parlamento, non sono tali da alterare il complessivo disegno del Costituente, che è quello di attribuire rispettivamente alle Camere e al governo, e non ai loro presidenti, la funzione legislativa e la funzione di indirizzo politico amministrativo. Non è infatti configurabile una preeminenza del Presidente del Consiglio dei Ministri rispetto ai ministri, perché egli non è il solo titolare della funzione di indirizzo del governo, ma si limita a mantenere l'unità promuovendo e coordinando l'attività dei ministri e ricopre perciò una posizione tradizionalmente definita di primus inter pares. Come vedete, la Corte Costituzionale si è presa la briga anche di rispondere alle dichiarazioni giornalistiche degli avvocati. Noi abbiamo una legge che ci può guidare nel capire come funziona il governo, legge di cui ancora non vi ho parlato, che è la legge 400 del 1988, che trovate nei materiali del corso. È una legge del 1988 che si intitola Disciplina dell'attività del governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri. Legge importante perché dentro vi trovate nella prima parte la disciplina del governo, nella seconda parte la disciplina degli atti normativi del governo. Come vedremo, soprattutto per i regolamenti, questo è un testo di capillare importanza. Capillare, ma cosa c'entra capillare? Di basilare importanza. Ogni tanto il sistema di ricerca delle parole si incasina e vengono fuori delle parole che mi lasciano sorpreso. Qualche volta anche faccio delle belle scoperte. Scoperte, ho detto. La legge 400 è attuazione di una norma costituzionale. Norma costituzionale che prevede una riserva di legge sull'organizzazione del governo. Allora, noi abbiamo la Costituzione, le norme che vi ho letto ieri, che disciplinano in linea di massima il governo e i suoi organi, e poi l'articolo 95, ultimo comma, rinvia alla legge, riserva di legge, la legge provvede all'ordinamento della presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministri. La prima attuazione di questa norma costituzionale è dell'88, cioè dopo 40 anni dall'entrata in vigore della Costituzione si è sentito il bisogno di fare una legge che attui una previsione della Costituzione, perché in precedenza la disciplina del governo era retta da atti che risalgono al decreto 100 del 1926, che vuol dire che nella continuità del nostro splendido ordinamento noi abbiamo assunto come legge che governava il governo, disciplinava il governo, la legge emanata da il fascismo negli anni di boom del fascismo, cioè quando il fascismo si stava radicando come regime, e non si è sentito il bisogno di sostituirla con una disciplina nuova. Che è sorprendente, la dice lunga su, da un lato la continuità, dall'altro anche la ritrosia che ha sempre avuto il nostro ceto politico di legarsi le mani con leggi. È sempre, usatela come chiave di lettura anche della cronaca quotidiana, ahimè, di questo dannato paese. E questo problema, che è tipico della cultura dello Stato di diritto, e cioè di una politica che non regge le norme. Si parla di riformare la Costituzione, non di applicarla né di rispettarla. Allora, la legge 400, nelle prime norme, ci dice un sacco di cose sul governo, sul giuramento, le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, articolo 2, l'articolo 3, nomine dei presidenti, convocazione, articolo 4 del Consiglio dei Ministri, appena l'articolo 5 ci parla del Presidente del Consiglio dei Ministri. Allora, questa legge fu fatta nell'88 e al governo c'era Benito Craxi, scusate, era proprio un lapsus, Bettino Craxi, e sicuramente non era uno particolarmente disposto a riconoscere la collegialità del governo, anche se c'era costretto. E questa legge arriva a parlare delle funzioni del Presidente appena l'articolo 5. Se facessimo oggi una legge sulla Presidenza, sul governo, incomincerebbe dall'articolo 1 la figura del Premier. E il principio di collegialità è un principio che dota il Presidente del Consiglio, come primus inter pares, come dice la Corte, di forti poteri, ma non poteri gerarchici. Attenzione, perché la gerarchia è una figura tipica del diritto pubblico, è quella che impronta di sé la struttura dell'amministrazione. La struttura dell'amministrazione è una struttura tendenzialmente gerarchica, è fatta piramide, c'è un direttore e poi giù tutta una struttura di gradi, esattamente come nell'esercito. Nel governo c'è un principio di collegialità, quindi di parità. Sono pares, ma il Presidente ha delle funzioni che giustificano il fatto che nella sala col tavolo rotondo la sua sedia abbia due cosini che vengono fuori un po' più alti. E in che cosa consistono questi poteri? Vediamoli. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 95, ha indirizza ai ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale. Vedete, qui c'è il principio per cui chi determina l'indirizzo di governo è il governo nella sua collegialità. E il Presidente cura di attuare e applicare questi indirizzi tramite un potere di direttiva ai ministri. B. Coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del governo. Fa da stimolo. Prende il telefono del ministro dicendo: senti, guarda, qui c'è un indirizzo del governo, cerca di predisporre i progetti di legge, i regolamenti, gli atti, eccetera. C è un C-bis aggiunto nel 99, governo era D'Alema. Può deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questione sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Diciamo che il legislatore, più il tempo è recente, più scrive un linguaggio criptico. C'era bisogno di dire tutte queste parole. Può deferire il Consiglio dei Ministri, cioè quello che può fare il Presidente quando si trova amministrazione in conflitto, investire della cosa il Consiglio dei Ministri. Non può assumere lui decisioni. Se assumesse lui decisioni, avremmo la classica figura dell'avvocazione. Avvocazione vuol dire che viene avvocato, viene portata via la decisione da un livello e portata al livello superiore. Ed è tipico della struttura gerarchica. Il capo ufficio avoca a sé decisioni che devono essere prese dai dipendenti. E questa è una sostituzione verticale dall'alto verso il basso. Il Presidente del Consiglio quello che può fare è portare in discussione la cosa in Consiglio dei Ministri. Concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendono rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del governo. Questa è una norma scarsamente applicata, è la norma per cui i ministri dovrebbero cercare di stare abbastanza zitti. Ma questo è impossibile, è contro la fisica. Anche perché i ministri sono dei politici e come tali hanno bisogno di farsi vedere. È il problema della visibilità, il problema della visibilità che a me evoca sempre un'immagine che ogni anno ripropongo agli astanti, che sareste voi, perché la trovo il problema di questo paese, uno dei problemi di questo paese. Quando il bravo giornalista intervista il premio Nobel, sua santità, l'eroe che ha salvato il bimbo o il presidente di quelle cose, dalla folla dietro c'è il cretino che si sporge e fa così. Non manca mai, perché lui deve distinguersi e rendersi visibile e mandare il salutino alla mamma che lo guarda ammirata dicendo che bravo mio figlio. Lo stesso problema è un problema tipico della politica, soprattutto nella politica in paesi dove esiste un sistema politico molto frantumato. Se voi avete delle coalizioni, come abbiamo sempre in Italia, di più partiti o più correnti, avete sempre il bisogno di avere come leader politico di una qualche partito, di una qualche corrente, di avere una visibilità. Questo significa che quando il governo parla, voi venite fuori e fate così. Dite qualcosa in pubblico che sia dissonante rispetto alla dichiarazione del governo. Perché se voi non siete dissonanti rispetto alla dichiarazione del governo, diventate invisibili. Chi si accorge dell'esistenza fisica del ministro Bondi? O di tanti altri? Nessuno, perché lui non dissuona mai. Suona, tiene il bordone, musicalmente parlando, no? Allora, un ministro che vuole rendersi visibile perché è capo di una qualche corrente deve staccarsi dal gruppo dominato dal presidente del Consiglio, delle forze dominanti, e dire qualcosa di dissonante. Staccarsi. È un problema di visibilità, che è un problema di sopravvivenza fisica, perché sennò la gente si dimentica di lui. Mastella in questo è sempre stato un genio dell'esternazione. Mastella dissuona anche da se stesso, pur di dire qualcosa in televisione, non sempre gli va bene. Allora c'è addirittura una norma dentro la legge 400 che parla del potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di dire ai ministri state zitti. Ma voi capite che questa norma giuridica è una norma che ha un'effettività assai bassa. E poi ci sono altre cosine minori. E se noi dovessimo vedere i veri poteri che ha il Presidente, come vedete, non ne ha di effettivi. Il Presidente non decide, chi decide è il Consiglio. Quello che può fare il Presidente, stavo cercando la norma, ma tutto sommato non la trovo a fare lo stesso, è un potere di coordinamento. Il che significa che quando il ministro compie degli atti e il presidente viene informato di questi atti, il massimo del suo potere è dire al ministro: no, aspetta, portiamo la questione in Consiglio dei Ministri. Tu prima di assumere quell'atto che è tua responsabilità ministeriale, sospendi la determinazione e la porti in Consiglio dei Ministri, la discuti nella sede collegiale. Come dire, il governo è strutturalmente in situazione di possibile conflitto, i ministri sono strutturalmente in posizione di possibile conflitto, ma questo è una cosa del tutto normale. Se non ci fosse conflitto non si capirebbe perché ci sono tanti ministri, basterebbe uno ma onesto, come si diceva una volta, no? I ministri sono, come dicevo ieri, titolari di interessi pubblici, della tutela di interessi pubblici, e di conseguenza tra loro sono strutturalmente in conflitto, perché gli interessi di settore sono tra loro strutturalmente in conflitto. Quando c'è quello che c'era nel governo Prodi, il famoso tesoretto, non so se ve lo ricordate, si trovava un po' di avanzo di cassa dovuto al miglioramento delle imposte bei tempi, e questo tesoretto che si fa? E si scatenava immediatamente il conflitto tra i ministri, perché ognuno diceva: il mio settore è un settore in sofferenza, c'è bisogno di investimenti, che sia la giustizia perché non ci siano i cancellieri, che sia l'università perché non ci sono soldi per la ricerca, che sia la sanità perché la sanità è una voragine, che sia l'assistenza pubblica o l'industria o l'agricoltura, comunque. La concorrenza degli interessi è limitata dal limite delle risorse, e quindi la conflittualità ci può essere. Questa è una conflittualità strutturale, poi c'è quella patologica che è legata alla visibilità. Il ministro che ha bisogno di fare la sparata, fa la sparata, la può fare parlando alla televisione, il che tutto sommato crea poco danno, ma la può fare anche con atti pubblici, e quello può creare danno. E quindi il Presidente del Consiglio, il massimo del suo potere non è avocare la decisione, ma semplicemente portare l'atto in discussione in Consiglio, in modo che ci sia una determinazione collegiale. Tutto qui. Avete altre domande? Dica. Grazie, non l'avevo detto, ha fatto bene a ricordarmelo. Certo, questo è verissimo. Così come la figura del Presidente del Consiglio determina il momento iniziale del governo, perché è il Presidente del Consiglio che propone al Presidente della Repubblica il listino dei ministri, e quindi in qualche modo il governo prende il suo nome, perché lui è il primus inter pares, altrettanto si può dire. E poi arriviamo al caso Marrazzo, che è collegato a questo, e si può dire delle dimissioni. Se si dimette un ministro non succede niente, anzi la gente è generalmente piuttosto felice. E se si dimettono due ministri non succede niente, si fa un rimpasto di governo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, questo non l'avrò ancora detto, non ha un potere di revoca, proprio perché non c'è potere di gerarchia. Non è possibile che il capo del governo revochi i ministri, non esiste nessun sistema. A livello comunitario il Presidente della Commissione chiede le dimissioni del commissario, forse c'è scritto chiede e ottiene. Ecco, quello che è generalmente praticato, se è sempre praticato, è che in caso di un conflitto insanabile, il Presidente, dopo la discussione del Consiglio dei Ministri, chi perde, il Presidente gli dice: bene, dimettiti. E lui si dimette e viene rimpastato il governo, si nomina un nuovo ministro. È successo sempre, in tutti i governi c'è stato un qualche rimpasto. Vi ricordate quando il Calderoli arrivò con la maglietta con le vignette sataniche contro l'Islam? Ministro della Repubblica. Siccome alla fine della legislatura Berlusconi chiese e ottenne le sue dimissioni, così come in precedenza aveva ottenuto le dimissioni di Tremonti, che a metà della legislatura incomincia a scocciare un po' troppa gente, fino al punto in cui la coalizione dice a casa e lui lo dimette. Cioè è normalissimo questo fatto. Non c'è un potere di revoca, ma c'è un potere di direzione e coordinamento che fa sì che il presidente riesca a ottenere le dimissioni. E se il ministro non si dimette? Se il ministro non si dimette, si ha luogo al famoso caso Mancuso. Mancuso era un ex presidente di Cassazione e nel governo Dini ha transitato dal governo Berlusconi insieme a Dini. Dini era ministro del governo Berlusconi, caduto il governo Berlusconi non per gli atti dei giudici come oggi viene raccontata la storia, ma perché la Lega è uscita dalla maggioranza, e il governo Dini nominò Mancuso come ministro di giustizia. Mancuso era un anziano signore, forse non totalmente, come dire, agile nella circolazione cerebrale, un po' testardo, e cominciò a starnazzare un po', a mettere in grosso imbarazzo il governo, che si reggeva su una situazione transitoria, una maggioranza rabberciata, dentro c'era la Lega, c'era tutto il centro-sinistra, c'è una situazione abbastanza difficile, con una mission, come si suol dire, molto impegnativa sul piano dei conti pubblici. E lui invece continuava a fare una politica come ministro piuttosto pesante nei confronti dei suoi ex colleghi giudici. Allora che cosa successe? Successe che Dini non aveva la forza di cacciarlo, ma la Camera votò una mozione di sfiducia al singolo ministro. Mozione di sfiducia, cosa che è prevista dai regolamenti delle Camere. È abbastanza frequente che la Camera proponga una sfiducia a qualcuno, di solito nel ministro della pubblica istruzione, che è uno dei più perseguitati da mozioni di sfiducia proposte dall'opposizione. Di solito sono respinte, e di solito sono respinte anche perché il governo, una volta lo faceva sempre, metteva la fiducia. Diceva: tu stai votando una censura al ministro? Bene, io metto la fiducia, nel senso che dico che il ministro ha agito come membro di un collegio, vedete il principio di collegialità. Io gli tolgo la sua responsabilità individuale come ministro e lo accollo al Consiglio dei Ministri. E questo lo faccio mettendo la questione di fiducia. E invece Dini non mise la questione di fiducia, lasciò che fosse votata la sfiducia a Mancuso e il giorno dopo si pose il problema: che si fa? Perché Mancuso non si dimise. E fu sollevato un conflitto d'attribuzione perché governo e Presidente della Repubblica decisero di revocare gli incarichi a Mancuso, ma tutto sommato lui restava Ministro della Repubblica, una situazione assolutamente inintellegibile, e Mancuso poi agì contro il suo governo, di cui era Ministro, il Presidente della Repubblica, con conflitto d'attribuzione, che la Corte Costituzionale decise, e ne parleremo parlando dei conflitti d'attribuzione. Quello che è interessante e che regge tutta la questione della questione di fiducia è che le dimissioni del Presidente del governo comportano le dimissioni di tutto il governo. Per cui se si dimette un ministro non succede niente sul piano giuridico, può succedere qualcosa sul piano politico. Se si dimette i ministri della Lega in questo momento, il governo non ha più la maggioranza. Ma questo è un fatto politico. Giuridicamente non c'è un obbligo di dimissioni del governo. Se si dimette il Presidente del Consiglio, cade il governo. Ed è per questa ragione che è nata la questione di fiducia, perché è il Presidente che si mette la sua faccia, anche se stranamente, e qui vi vedete come sono un po' buffe queste cose, la legge 400 in uno dei suoi primi articoli, adesso dovrei ritrovarla, tra le competenze del Consiglio, non la trovo, Sì, le dichiarazioni relative alla questione su cui il governo chiede la fiducia. Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei Ministri le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici e alle questioni su cui il governo chiede la fiducia del Parlamento. Quindi ci sarebbe un obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri di avere un voto del Consiglio dei Ministri prima di porre la fiducia. È una cosa un po' buffa, perché se il Presidente del Consiglio dei Ministri si dimette, mica deve chiedere l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. Se il Presidente del Consiglio si vuole suicidare, buttarsi giù dalla finestra, sfasciando la testa a alcuni turisti sottostanti, non mica deve avere una delibera del Consiglio dei Ministri. Lui si dimette, si dimette. E invece qui si dice che la questione di fiducia deve basarsi su una delibera del Consiglio dei Ministri, il che può significare qualcosa sul piano procedurale. Apprezzate il diritto perché è interessante, perché se il Presidente del Consiglio va in Parlamento e dice su questo metto la fiducia, scatta un regime, che è la stessa procedura del voto di sfiducia, della mozione di sfiducia, per cui pausa di sospensione e voto per appello nominale. Ma se lui non ha seguito il procedimento di legge e non ha ottenuto un voto del Consiglio dei Ministri, ciò nonostante la Camera dice metto la fiducia, il Presidente della Camera potrebbe dirgli no caro, questa non è ritualmente posta e quindi io non applico le norme della questione di fiducia. Capite? Potrebbe fargli anche questo scherzetto, per cui il Presidente o torna in Consiglio dei Ministri, si fa dare una delibera del Consiglio dei Ministri, oppure vota una sua dichiarazione, viene votata una sua dichiarazione, ma senza quelle particolari protezioni e garanzie che attengono al voto sulla sfiducia e sulla questione di fiducia. Questo riguarda il procedimento di discussione, gli emendamenti e così via. Caso Marazzo è un caso del genere. Lì, tra l'altro, nelle regioni vale un principio che è scritto nelle norme transitorie e quindi anche negli statuti regionali, che è il principio del simul stabunt, simul cadent, e cioè il principio per cui dove c'è elezione diretta del presidente della regione, così come del sindaco, qualsiasi cosa causi le dimissioni, l'impedimento o la morte del presidente comporta lo scioglimento automatico del consiglio. Per cui il presidente della regione, così come il sindaco, e il consiglio regionale, così come il consiglio comunale, sono necessariamente eletti sempre insieme. Se il presidente gli viene un coccolone oppure scappa nelle Isole Felici, una volta si diceva che la segretaria ormai pare che. Che banalità, ma insomma, e con qualche transgenere del caso, e l'evento del presidente infetta anche il consiglio, per cui cade anche il consiglio. E nel caso Marazzo il problema è questo, che le elezioni regionali saranno in marzo, il che vuol dire che in gennaio il consiglio sarà comunque sciolto. E in questo periodo tutte le regioni stanno terminando la legislatura, per cui tutte le leggi che si sono rimbalzate da una commissione all'altra adesso vanno in approvazione. Se lui si dimette oggi, si dovrebbe votare, diciamo, fra 3 mesi qualcosa, per cui a gennaio. Questo significherebbe che l'evento personale di Marazzo bloccherebbe la fase di fine legislatura del Consiglio regionale. Da cui la sua decisione di, non so come l'abbia fatta tecnicamente, cosa stia pensando di fare, di autosospendersi, e cioè in sostanza di dichiarare un impedimento temporaneo. Che capita, non so, non c'è scritto da nessuna parte che l'impedimento temporaneo debba essere per motivi di salute. Uno può essere impedito perché è all'estero, sta facendo un viaggio di servizio, per cui non è lì, oppure può essere legalmente impedito. Ottaviano Del Turco, presidente dell'Abruzzo, era legalmente impedito in quanto l'avevano schiaffato in carcere. Misura cautelare. Era in carcere, per cui era impedito a svolgere le sue funzioni. Per cui gli impedimenti possono essere diversi motivi, e la strategia che ha elaborato Marat, nella misura in cui sia stato lui a elaborarla, è quella di dire: va bene, allora io mi prendo un periodo di sospensione, di autosospensione, alla fine del quale mi dimetto, ma mi dimetto in tempo per portare le elezioni regolarmente a marzo senza far perdere dei mesi inutilmente. Ma anche qui, come vedete, è la figura del presidente che determina la permanenza in carica della giunta, nelle regioni e anche del consiglio regionale.